martedì 15 febbraio, bentrovati e bentrovate, questa è Radio Onda Rossa, nuova puntata di Note Cose Città. Buonasera Fabio, mio pelosetto amico.
Ciao Ale, ciao a tutte e ciao a tutti.
Dico pelosetto.
Non mi aspettavo che mi tirassi in ballo.
Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale, diceva il poeta. Pelosetto amico armato di erba gatta oggi.
Armato di erba gatta.
Attenzione, attenzione, oggi ci si diverte allora con l'erba gatta. Perché? Perché l'erba gatta?
Perché l'erba gatta, Ale? Perché
sì,
oggi
perché?
Abbiamo pensato di dedicare questa puntata, anzi, dedicheremo questa puntata al gatto.
Wow.
Perché al gatto? Non perché ieri è stato San Valentino, come suggerivi tu, e per essere così un po' più, diciamo, non
un po'
so
più
che
teneroni,
dire, fammi uscire.
Teneroni,
ecco,
dai.
Non per essere più teneroni, ma perché dopo domani, giovedì 17 febbraio, come sai bene tu, visto la tua passione, si
esatto.
Celebra la giornata nazionale del gatto.
Perdonami, faccio soltanto una premessa, io non amo i gatti, però essendo un professionista eccomi qui a fare la puntata con l'entusiasmo di sempre.
Hai per un gatto. Vabbè. Potrei dire anche il nome, non lo dico.
Andiamo avanti.
Dico che è bianco poi.
Andiamo
avanti. È una scelta
avanti.
Un po' strana, un po'.
Andiamo avanti.
Comunque sia, al di là delle ragioni per cui facciamo questa puntata, il giovedì 17 febbraio diceva la giornata nazionale del gatto. Lavorando, anche un po' divertendoci su questo, un tema così leggero, abbiamo scoperto che la giornata nazionale del gatto non si celebra solo in Italia, ma nella stessa data si celebra anche in Polonia, tra i 5 giorni dopo, quindi il 22 febbraio, si celebra in Giappone, insomma a marzo in Russia. Dice perché febbraio? Abbiamo anche scoperto che la ragione è legato a febbraio perché l'acquario è il segno zodiacale del gatto, perché corrisponde un po' al suo carattere, perché poi il 17, perché 1-7 sono le 7 vite, poi perché il gatto era legato alla sfortuna, febbraio era il mese dei maghi e dei gatti,
streghe,
perché
cioè,
quindi
cioè.
Insomma per tutta una serie di motivazioni risibili o meno, in Italia è stato deciso che il 17 febbraio appunto si celebra il nostro amico a quattro zampe, il nostro amico felino a quattro zampe, in altri paesi, in altre date. A un certo punto questa querelle sulla celebrazione dei gatti è stata risolta scegliendo la data per una giornata mondiale del gatto, e per scontentare tutti o accontentare tutti, questa giornata mondiale si celebra l'8 agosto e noi non faremo la puntata l'8 agosto perché...
Basta questa.
Perché basta questa, direi di sì.
Parto?
Vai.
Allora senti, io partirei con il gatto Telemachus. Sai chi è il gatto Telemachus?
Io sì.
Lo so che lo sai, ma lo sanno anche gli ascoltatori e le ascoltatrici, magari non sanno che si chiama Telemachus perché è probabilmente il gatto più famoso della storia della musica pop, rock, come volete. Questo perché? Perché Telemachus si è trovato nel posto giusto, al momento giusto. Il luogo è Appian Way, al civico 8815, siamo a Laurel Canyon, sulle colline, sopra il Sunset Boulevard, e il momento giusto è il 27 gennaio del 1972. A suo modo Telemachus ha contribuito a cambiare per sempre il mercato discografico americano all'interno di un processo ben più ampio di emancipazione femminile che si stava sviluppando un po' in tutto il mondo, ma anche negli Stati Uniti dalla fine degli anni 60, e questa è almeno l'analisi che ci sembra interessante condividere di un giornalista inglese che si chiama David Hepworth, che a partire dagli anni 80 collabora con le più prestigiose riviste musicali di tutto il mondo. Lui si occupa in particolar modo di saggistica legata al mondo del rock. A gennaio del 1971 il Vassar College di New York realizza un video dove chiede alle proprie studentesse di descrivere quella che insomma loro sognavano fosse la loro carriera ideale, e loro rispondono un po' tutto allo stesso modo: mi piacerebbe fare la dottoressa, la veterinaria, l'avvocato, eccetera eccetera, ma tanto immagino che alla fine mi sposerò e avrò dei figli, e quindi mi accontento che diciamo la mia vita domestica insomma spero che possa essere piacevole, calma, tranquilla. E tutti appunto sembrano rassegnate su questo. Ritorniamo al 27 gennaio, a quel 27 gennaio del 1971. Il fotografo Jim McCreary, si reca a questo indirizzo per fotografare Carole King insieme alle due figlie piccole e per scattare la foto di copertina di quello che sarebbe poi stato Tapestry, il disco di Carole King che sarebbe uscito qualche mese dopo. Malgrado fossero 13 anni che frequentava il mondo della musica, soprattutto come autrice di canzoni per altri artisti, non aveva mai avuto l'esigenza di farsi scattare una foto. E la King si presenta in jeans e pullover, accolse McCrae mentre stava tessendo un arazzo. McCrae stesso dirà: mi ha aperto la porta, sembrava un po' una contadina appena ritornata dal campo. Iniziarono a cercare varie angolazioni all'interno della casa, ma McCrae non era assolutamente convinto, diciamo, di queste foto. La svolta avvenne quando passò Telemachus, appunto il gatto di Carole King. Lo presero, lo misero su un cuscino davanti a lei, seduta sulla panca della finestra, mentre teneva in mano l'arazzo che stava tessendo. E questa è la foto di copertina che immagino tutti e tutte conoscete di Tapestry. La presenza del gatto, disse il fotografo, contribuiva a creare un'atmosfera di tranquillità e calore domestico, perfettamente intonata alla musica del disco, che poi avrebbe rappresentato. Le ragazze che comprarono Tapestry si immedesimavano non solo nella musica e nei temi dell'album, ma anche nella copertina. Questa almeno è la teoria di Hepworth: il focolare domestico, la stabilità accentuata dalla presenza del gatto, che sono poi anche i motivi per cui l'artista qualche tempo prima si era trasferita dalla caotica New York alla ben più vivibile California. E Tapestry ridefinì completamente il mercato discografico americano. Costò all'epoca $22,000 e fu definito il love story della musica. Love Story era il romanzo bestseller del 1970, diventato poi anche un film campione di incassi l'anno successivo, che scalò Tapestry le classifiche fino a che il 19 giugno fu l'album più venduto negli Stati Uniti, e lo fu per 15 settimane consecutive, vendendo 150.000 copie a settimana, senza apparizioni TV e con pochissimi concerti. A fine 71 aveva venduto 5 milioni di dischi. Fu il primo disco dell'era moderna a vendere un'infinità di copie e continuò a farlo anche negli anni successivi. Quindi il primo evergreen del rock, se non sbaglio oggi ha venduto all'incirca 25 milioni di copie, e fu il primo disco che fece capire alle grandi major discografiche che se volevi vendere montagne di dischi dovevi venderli anche alle donne. Fino al 1971 infatti questo mercato era dominato dagli uomini, sia come diciamo numero di artisti presenti in classifica, ma anche dal punto di vista degli acquirenti. La stragrande maggioranza erano ragazzi, giovani, bianchi, uomini. E come se ne accorsero di questo pubblico femminile? Perché nei pochissimi concerti di Carole King le sale erano gremite quasi esclusivamente di studentesse, ragazze molto giovani, accompagnate dalle loro madri. Il 9 febbraio Carole King ha compiuto 80 anni. Il gatto lo conosciamo tutti, la nostra puntata è dedicata al gatto e noi non abbiamo trovato un modo migliore per cominciare la nostra puntata. Ci ascoltiamo la traccia che apre l'album, I Feel the Heart Move. Lei è Carole King e il gatto Telemachus. When you look at me that way, hey, I feel the earth
tumbling down, a tumbling down, tumbling down.
I feel the heart move. Lei era Carolina Re.
Di Carolina Re, di Carole King, non abbiamo detto prima, quando parlavi del fatto che il suo Tapestry è stato il primo blockbuster della storia della musica pop rock, che lei ha anche un altro record, ha 118 canzoni finite nella top 100, nella top 100 della classifica statunitense, che è un record che, da quanto ho capito, è abbastanza irraggiungibile.
E come autrice, anche?
Sì, sì, non solo come interprete, come autrice, insomma, brani scritti da lei, non tutti cantati da lei, ovviamente. Comunque, vabbè, andiamo, torniamo sul gatto.
Mamma mia, senti qua.
No, no, adesso ci arrivo, perché ecco, se abitate con un gatto, se avete un gatto, se avete avuto un gatto, no? Vi sarà capitato un sacco di volte di la voglia, gli avrete lasciato un sacco di volte magari la radio, lo stereo acceso per tenergli compagnia mentre era a casa da solo, oppure non lo so, pensate che il vostro gatto
come
ama
a casa da solo?
Cioè
dici uscivi e lasciavi lo stereo tutto il giorno acceso per il gatto?
Sì, sì,
se fa.
Gli stereo ci stanno anche, una volta c'erano gli stereo che si programmavano, adesso magari non è, o esisteranno ancora, per carità.
Vabbè.
Comunque sì, io c'avevo, non per i gatti, però io c'avevo il vizio di uscire, non mi andava di spegnere la musica e uscivo da casa con la musica accesa.
Ah, vabbè.
Che poi si sarebbe spenta poco dopo.
Che sei incoglionito, scusami.
No, questo non era dimenticanza, questo.
Vabbè,
però
vabbè, vai,
non
no,
provocarmi, dai, che stavo provando a raccontare, a mettere insieme un po' di fatti. Comunque dicevo, c'è un luogo comune, vuole che i gatti amino la nostra musica, invece non c'è nulla di più falso, nel senso... non è proprio così, nel senso che ci sono diversi studi che l'hanno testato. Il gatto, ai gatti, e non solo ai gatti, anche ad altri animali, la musica, diciamo, umana, qualsiasi sia il genere della musica, può essere death metal come può essere anche la musica classica, suona sgradevole alle orecchie dei felini. Suona sgradevole semplicemente perché loro hanno un'estensione vocale, un battito cardiaco molto diverso dai nostri, e sono semplicemente, non sono programmati per apprezzare le canzoni che noi amiamo. Dimmi, vedo che vuoi dire qualcosa.
No, assolutamente.
Ah, no, pensavo che volessi intervenire.
No, ci mancherebbe. Sto gustando questa cosa.
Però ecco, se i gatti rispondono alla musica umana con disinteresse, se non con fastidio, sono però in grado di apprezzare una musica diversa. E come quella che stiamo ascoltando adesso. Questa musica è stata composta dal violoncellista David Teie, che l'ha composta insieme a un famosissimo psicologo per animali, un americano di nome Charles Snowdon, che lo stesso poi è uno degli autori di quello studio che citavo prima, che ha spiegato, prove alla mano, che non è vero che i gatti amano, che non possono amare il rock, semplicemente appunto o provano disinteresse o provano addirittura fastidio. E appunto è questo album, questo, come si chiama l'album?
Music for the Cats.
Molto... sentiamone un po'.
Sì,
ecco, questo è per dire che se avete un gatto in casa e volete fare un esperimento, noi non l'abbiamo fatto.
Lui dice che funziona, lui ha assicurato che funziona. Se avete un gatto, noi adesso vi facciamo sentire 20 secondi. Il numero di Radio Androsta è 06 49 17 50. Dateci un riscontro. Magnifico.
Basta, c'è una percezione del tempo, 20 secondi o 5 secondi.
Vabbè, basta, dai, su David Teie.
Vabbè, comunque, se i gatti non amano il rock, e non solo il rock, certamente ama la follia i gatti, e stasera ne incontreremo parecchi. L'abbiamo visto con Carole King, protagonisti di copertine, di centinaia di copertine di gatti. In quel caso, nella copertina di Tapestry, il gatto... e insieme alla cantante. Delle volte i gatti sono proprio protagonisti assoluti di cover, sono protagonisti di centinaia di canzoni, anche di album interi. Questa sera non lo mettiamo, ma per esempio Recuter ha dedicato un intero disco a un album, a un gatto. My Name is Buddy, un suo disco del 2007, ha come protagonista un gatto, in questo caso poi un gatto rosso e comunista, che fa da voce narrante dell'intero album. E poi non abbiamo nessun caso, forse, anzi sì, un caso sì, ci sono anche diversi artisti e band che omaggiano il gatto
all'interno del loro nickname,
con il loro nome. Un esempio facile da fare è quello degli Stray Cats, ma poi ne scopriremo, appunto, più tardi avremo un nome di questo genere in scaletta. Comunque adesso, per passare, finite le chiacchiere e passare a un po' di musica, lasciamo gli Stati Uniti dove eravamo con Carole King, ce ne andiamo un po' più a nord, ce ne andiamo in Canada. Il Canada è la patria del gruppo indie rock The Wicker Tense, un gruppo non particolarmente noto in Italia ma molto famoso in Canada e anche abbastanza famoso negli Stati Uniti. Questa band ha dedicato ben due canzoni, tutte e due tristissime, ai gatti. La prima si chiama Plea from a Cat Named Virtute, una canzone tratta dall'album del 2003 Reconstruction Site. La seconda canzone invece si chiama Virtute, The Cat Explains Her Departure, scusate il pessimo inglese, questa tratta dall'album del 2007 Reunion Tour. Entrambi i brani sono stati scritti dal punto di vista del gatto, cioè il gatto, la gatta anzi, Virtute, che è stufa della depressione, dell'apatia del suo, in cui è caduto l'uomo che l'ha trovata, il suo padrone in sostanza. Non mangia più, dorme troppo, parla da solo, Stella. Non fa altro che bere e guardare la TV. La gatta cerca in tutti i modi di tirarlo fuori da questa situazione, di farlo reagire, ma non ci riesce. Nel secondo brano, appunto uscito qualche anno dopo, scopriamo che Virtute, stanca di essere ignorata, se n'è andata, che vive in un cantiere e la sera, quando gli operai se ne vanno e tutto è silenzioso, ripensa a quando abitava con l'uomo, a quando lei l'aspettava a casa e lui tornava con le crocchette, con la birra. Insomma, questi sono, questa è la storia raccontata in queste due canzoni. Sembra che la canzone ha fatto particolare presa sui fans, a cui sono molto legate entrambe le canzoni. Noi abbiamo scelto di farvi ascoltare la prima canzone composta da questa band, quindi loro sono i Wicker Tense e la canzone si chiama Plea from a Cat Named Virtute.
Why don't you ever wanna play? I'm tired of this piece of string. You sleep as much as I do now, and you don't eat much of anything. I don't know who you're talking to. I made a search through every room, but all I found was dust that moved in shadows of the afternoon. And listen, songs you sing, they're not helping anything. They won't make you strong. So we should open up the house, invite the tabby two doors down. You could ask your sister if she doesn't bring her basset hound. Ask the things you shouldn't miss, tape hiss and the modern man, Cold War and card catalogs, to come and join us if they can. For girly drinks and parlor games, we'll pass around the easy lie of absolutely no regrets, and later maybe you could try to let your losses dangle off the sharp edge of a century. Talk about the weather, the weather used to be. And I'll cater with all the birds that I can kill, let their tiny feathers fill disappointment. Lie down and lift the sorrow from your skin, scratch the tear and begin. All you ever won't stop the self-defeating lies you've been repeating since the day you brought me home. I know you're strong.
The Wicker, Wicker Tans su Radio Onda Rossa, Anno di Cosa Città, puntata dedicata ai nostri amici pelosetti. Ti racconto quello che
ha detto. Mi viene i nervi quando dici pelosetti.
Amici pelosetti.
Sappilo.
Intanto in sottofondo riparte il buon David Teglie, senza invidia per i gatti. Ti racconto come Andrew Savage dei Parquet Courts ha raccontato la realizzazione di un loro video che vede proprio il protagonista un gatto. Dice: ogni pomeriggio Frida fa un pisolino sul divano, ma quel pomeriggio sapeva di essere osservata. Così ho preparato un tè speciale che ho trovato su un sito web che era pieno di erbe che avrebbero potuto farla addormentare. Era composto da radici di valeriana, degli estratti di semi di papavero e camomilla. Gliel'ho dato, lei era un po' rilassata, l'ha drogata in pratica. E abbiamo quindi trasformato l'area del divano del mio appartamento in un paradiso per gatti per poterla riprendere. Avevamo messo in sottofondo canti di uccelli, la finestra era aperta per i rumori degli uccelli all'esterno e poi abbiamo messo anche del cibo sul divano e voilà, il gioco è fatto. Questa è la storia del video dei Parquet Courts di Something Animals, omonima traccia del loro album del 2014. La canzone fu ispirata proprio dal gatto Frida, il gatto di Andrew Savage. È dedicata alla ragazza di Savage, allude alle pericolose sfumature di una relazione, perché dice lui, proprio come un animale che prende il sole dormiente e docile, l'animale rimane pur sempre una creatura mossa da bisogni e desideri che è pronto a difendersi in qualunque modo, per quanto brutto e dannoso. Il video è stato diretto da Savage stesso, girato con una telecamera fissa che inquadra sempre questo scorcio di e del salotto dove c'è il divano, c'è una finestra dietro, c'è un impianto stereo, è tutto in bianco e nero, il gatto Frida si muove su questo divano, ogni tanto scende, ogni tanto si affaccia a guardare fuori dalla finestra, sempre abbastanza fatta, sempre calmissima, con la musica invece a contrasto, molto tirata, che accompagna le immagini. E questa è Something Animals e loro sono i Parquet Courts.
Yeah.
Somebody Animals, loro erano i Parket Courts e la loro gatta Frida. A te, Fabio.
Allora, adesso abbiamo l'unica canzone italiana in scaletta, però prima di farla ascoltare,
ah, certo,
tu mi hai promesso, ho detto guarda, sono un sacco di roba, un sacco di aneddoti, curiosità, tu chiedimele.
Vai
sui gatti, ovviamente, che...
Allora, il gatto attualmente più vecchio del mondo sarebbe Corduroy, ha 26 anni appena compiuti.
26 anni
sono un botto, credo, per un gatto. Ma attento, non sarebbe il più longevo di sempre, perché il più longevo di sempre è Cream Puff, che è un gatto del Texas che ha vissuto, reggiti forte, 38 anni, dal 1967 al 2005. La cosa interessante...
Ma qualcuno certifica questi...
Sì, questo pare che è certificato, lo trovi ovunque, questo qua di coso, di Cream Puff. Però la cosa allucinante, ecco, qui mi appello...
Puff?
Sì, è scritto proprio Creme Puff.
Ok.
Non fatelo a casa, perché la cosa allucinante è che il gatto Cream Puff, malgrado il fatto che ha vissuto 38 anni, ha vissuto mangiando uno schifo. Cioè il suo padrone... Aspetta che la prendo, che ce l'ho qua, Lasciami un attimo... L'ha nutrito per tutta quanta la sua vita con pasti formati da uova, asparagi, broccoli e bacon e caffè con panna. Cioè tutto ciò che un gatto non dovrebbe neanche annusare, questo lo diceva il sito del veterinario.
Okay.
Dopo preso...
E perché ha vissuto 38 anni, si è mangiato tutto quello che
non
doveva?
Non si sa, comunque ha vissuto 38 anni in Texas, per cui sei, insomma, terra di gatti il Texas.
Nel frattempo che sai se... I gatti in ascolto stanno apprezzando questa musica o meno.
Non lo so, speriamo che
abbiamo avuto ritorni.
Facciamo sentire un altro pezzettino. Madonna santa, comunque lo trovate in...
Però io mi chiedo, se la musica
vendita,
umana risulta sgradevole o fastidiosa per i gatti, come per altri animali, la musica pensata per i gatti dovrebbe risultare sgradevole anche
infatti
a noi.
Mi sembra che
il fatto che mi stia piacendo, che cosa significa, non lo so.
Va avanti, va.
Non è male. Comunque dicevamo, abbiamo l'unica canzone italiana in scaletta, la canzone si chiama Senza di te, loro sono i Gazebo Penguins. Non ho moltissimo da dire sul perché è stata scelta, cioè un fatto c'è: il testo magnifico, composto e cantato da Jacopo dei Fine Before You Came, che appunto è ospite in questa canzone dei Gazebo Penguins, e sembra, dicevo, il testo sembra parlare di una ragazza, sembra parlare della fine di una storia, di una ex, di una separazione che ha lasciato dolore, se non dolore comunque ha lasciato un vuoto. In realtà, poi ascoltandola con attenzione si capisce benissimo, in realtà la canzone parla di una gatta, ma al di là di questo legame, che pure c'è, è per noi un ottimo pretesto per far sentire una canzone di un gruppo che amiamo, e una canzone in particolare che resta tra le più belle uscite negli ultimi 10-15 anni in Italia. Loro sono i Gazebo Penguins, questa è Senza di te.
È un bel trillino sui Gazebo, ci sta tutto. Gazebo Penguins.
Che bomba. Senti, Ale,
senza di te, dimmi.
Qualche altra curiosità?
No.
Già le finite?
No, 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 senza che me lo chiedevi, cioè io stavo partendo.
Ah, tu fai ormai, ok.
No, perché tu prima mi hai guardato strano quando ho detto Texas, attenzione, terra di gatti. Non l'ho detto a caso solo per un episodio isolato, perché nel Guinness dei primati c'è anche la gatta più prolifica di sempre.
Abbassa un po' la voce, che i gatti non sentono la musica per loro, no?
Chiedo scusa. Porca miseria, guarda, aspetta. Allora, la gatta più prolifica di sempre, occhio, 400...
In che senso?
È quella che ha fatto più figli.
Ah, ok, no, pensavo sotto rete.
No, no, 420 figli. Nata nel 1935, ha dato alla luce il suo ultimo cucciolo nel 1952. Nei suoi 17 anni di vita ha fatto una media di 24-25 cuccioli l'anno. Che sono un botto. Mentre il parto più numeroso invece appartiene a Donatella, mitica Donatella del Nuovo Galles, Micia Tigrata del Nuovo Galles.
La gatta si chiamava Donatella?
Non lo so se è ancora viva Donatella. Comunque in terra
australiana. Se è ancora viva la salutiamo, ti nascolto.
Un saluto a Donatella. Questo pezzo di David Teglie, Donatella, è tutto per te perché te lo meriti. Ha dato alla luce ben 11 gattini in una volta sola, una delle più grandi cucciolate che si siano mai viste. Uno dei cuccioli di Donatella purtroppo è nato morto, ma gli altri 10 sono vivi e vegeti dopo un parto durato ben 5 ore.
Adesso io non so se riesco ad andare avanti dopo no. Notizie così scioccanti, ci provo. Vai. Non so se l'ho detto, lasciamo l'Italia, lasciamo l'Emilia, ce ne andiamo in Giappone. Andrebbe dedicata una puntata non al Giappone perché l'abbiamo già fatto, ma andrebbe proprio dedicata una puntata al rapporto tra giapponesi e gatti. E nella ricerca delle cover abbiamo scoperto, per esempio, c'è una pagina Pinterest enorme. I giapponesi, sì, amano mettere i gatti in copertina, al di là di quello che fanno, al di là del genere. Comunque noi andiamo in Giappone perché, e ci torneremo anche in Giappone, perché c'è un trio punk giapponese che si chiamano le Shonen Knife. Ecco, loro sono particolarmente legati ai gatti, certamente, ma direi anche agli animali in generale. Basterebbe citare un loro album del 1994 che si chiama Rock Animals, dove tra animali di cemento, ragazzi farfalla, tra parentesi ragazzi farfalla è una canzone che vede come ospite, come featuring Tarsal Moore dei Sonic Youth. Dicevo, oltre a queste canzoni c'è posto anche per una canzone specificamente dedicata ai gatti che si chiama Catnip Dream, e che è un'ode a una grassa gatta tartarugata e all'erba gatta. Però già 2 anni prima il trio punk giapponese aveva dedicato nel loro album Let's Knife una canzone, cioè si erano addirittura identificati in qualche modo in un felino, perché la canzone si chiama I Am a Cat. Leggo, non so quanto è attendibile la traduzione, comunque: scopro orecchie di un gatto nella Via Lattea e me le metto in testa, in un attimo divento un dolce gattino e ballo su un disco volante. Ecco, questa è la vena decisamente naturale di questo trio, che comunque vale la pena, scoperto questo inciso, perché a loro attivo hanno un album live di tutte cover dei Ramones che vale la pena ascoltare. Comunque loro sono le Shonen Knife e questa è I Am a Cat. We'll be right back.
Like a Cat.
Infatti, io prima l'ho presentata come Yeah, a Cat, invece Like a Cat, perché ho fatto confusione con un'altra loro canzone.
Ah, ok. Senti,
perdonatemi.
No, prima di...
No? Non mi perdoni?
Sì, sì, sì. Cioè, no, era un intercalare. Prima di presentarti il prossimo... Ah, questo è sempre... Pensavo fosse un fischio. È sempre il buon... come si chiama? Teie.
Più rispetto, questo è un violoncellista famoso, lavora per un'orchestra famosa
della National Symphony Orchestra di
Londra. Quindi se lui con tanto amore si mette a comporre musica per il suo gatto, chiama uno scienziato di chiara fama internazionale.
No, ma ci mancherebbe.
Insomma, ma anche rispettato il lavoro.
No, volevo dirti che per preparare la prossima canzone, in realtà pensavo di metterci 5 minuti perché immaginavo di sapere tutto. Invece ho scoperto che su internet girano un sacco di notizie a volte discordanti, e quindi praticamente è stata la presentazione più sofferta forse da quando facciamo questa trasmissione. Ma di questo ti frega giustamente il giusto. Prima ho bisogno di...
Giustamente il giusto.
Ti frega giustamente il giusto, ma ho bisogno di introdurti, diciamo, il re dei gatti, forse, il siamese. No?
No, non sono d'accordo per niente.
Manco io, però non lo so, conosco questo.
Il siamese, dei gatti.
Il persiano e l'Himalaya. Come si chiama?
A Roma, si chiama Roma, il soriano.
Il soriano. Comunque, sai qual è la caratteristica caratteriale del siamese? Molto estroverso, molto vivace, molto comunicativo.
Ma perché non mi ha dato il tempo di rispondere?
Perché tanto non la sapevi. E ha un miagolio particolare che lo fa distinguere dagli altri gatti. Soprattutto non gradisce la solitudine, e quando sceglie una persona, Fabio, non la lascia più. È un accollo totale praticamente il siamese. Tutto questo perché il protagonista della prossima canzone è proprio un gatto siamese appartenuto a Jenny Spires, fidanzata di Syd Barrett, che aveva un siamese che si chiamava Rover Angelica e gliel'aveva proprio regalato Barrett a Natale. E, diciamo, proprio per via di questa simbiosi tra gatta e padrona, Barrett scrive un pezzo per raccontare la sua relazione con Jenny Spires, utilizzando quello della ragazza.
Ale, comunque mi arriva, scusa ti interrompo, mi arriva il primo feedback dagli ascoltatori, in questo caso un'ascoltatrice, che dice che il gatto
effettivamente sta fermo?
Sì, sta fermo, sembra ascoltare, anche se poi insomma.
Vabbè, facciamogli ascoltare un altro pezzettino che se lo merita. Come si chiama il gatto?
Spicchio, quindi Spicchio. Salutiamo Spicchio, l'ascolto. Spicchio, quindi Spicchio sembra apprezzare la
musica
felina.
Vabbè,
insomma,
Syd Barrett, adesso fammi parlare, basta con Spicchio. E scrive appunto questa canzone utilizzando il rapporto del gatto e della sua padroncina, quindi la sua ragazza, per descrivere un po' anche la sua relazione con Jenny Spires. Dice il loro essere inseparabili e formare una coppia perfetta, come fossero una sola entità, in cui Jenny è paragonata all'emisfero sinistro del cervello mentre il gatto a quello destro. La canzone però si chiama Lucifer Sam e appare sul primo disco dei Pink Floyd del 1967, The Piper at the Gates of Dawn. Perché
carino,
si chiama
il disco.
Molto carino. Perché si chiama Lucifer Sam? Perché era il soprannome con cui Barrett chiamava il gatto. Perché lo chiamava così? Lo racconta lui stesso, lo raccontò lui stesso a Melody Maker, perché un giorno stava in giro per casa sotto effetto di LSD e questo gatto gli camminava sempre tra i piedi e lo guardava con gli occhi spiritati. La canzone inizialmente doveva chiamarsi The Life of Percy the Rat Catcher. E diciamo, inizialmente era pensata anche come un progetto che Barrett e Pink Floyd avevano in mente, ovvero un cortometraggio o una serie di cortometraggi che raccontassero con immagini e musica proprio la vita di questo gatto. Poi il progetto non andò mai in porto, però resta questa bellissima Lucifer Sam. Loro sono Pink Floyd. We'll be right back. Lucifer Sam, Pink Floyd, puntata dedicata ai gatti su Note Cose Città. Sai Fabio che la gattina inglese Blackie è considerata del Guinness World Record, che gli ha conferito anche un certificato, la gatta più ricca del mondo. Ha una fortuna composta da 12 milioni e 500 mila dollari ereditati alla morte padrone Ben Ria.
Questo
lo sapevi? Sì. Nel 1998, quindi un mazzo.
Me ricordo. Vabbè. Senti, forse c'è il volume troppo alto.
Scusa, nell'edizione del 2018. Qua? Nell'edizione del 2018 del Guinness World Record, che ok, spicca Cygnus, il gatto con la coda più lunga del mondo. Ebbene sì, questo nostro felino si aggiudica il record mondiale di gatto domestico vivente con la coda più lunga del mondo. Una coda che raggiunge la bellezza di, spara, una coda, solo la coda,
70 centimetri.
Vabbè, la matosca. Vabbè, 44 centimetri.
Vabbè,
di coda.
Allora non sa che sta, che
stai a giocare. Vai.
Senti, scusate che queste beghe interne. Ma hai completamente tolto il volume dalla mia cuffia, grazie.
Ora?
Adesso sì.
Perfetto. Vai. Okay.
Mi hai lasciato il volume forse generale acceso perché c'è un rientro strano, non riesco a parlare. C'è qualche contatto, non riesco a parlare. Comunque sia, restiamo in Inghilterra.
Non ho toccato niente, vostro onore.
Restiamo in Inghilterra, restiamo, ce ne andiamo un po' più avanti nel tempo. Dai Pink Floyd passiamo a un'altra grande band che sono i Cure. I Cure hanno, scorrendo la discografia e il nome delle canzoni, hanno due canzoni dedicate ai gatti. La prima è del 1981, compare nell'album Fate e si chiama All Cats Are Grey. Però in realtà, a dispetto del titolo, la canzone non parla affatto di gatti, ma parla dell'incubo. Ma parla dell'incubo di essere intrappolati in una grotta. Questo ha raccontato Robert Smith. Sembrerebbe più decisamente più spensierato, più brioso, per chi non conosce il testo, ovviamente, The Love Cats, un loro singolo amatissimo, e tra parentesi il primo disco, il primo singolo che nel 1983 li porta nella top 10 in Inghilterra. Un brano che in realtà Robert Smith non ama particolarmente. Ha detto: The Love Cats è tutt'altro che la mia canzone preferita, composta da sbronzo, video girato da sbronzo, promozione fatta da sbronzo. Era una burla. Una burla che però parla di gatti morti. Infatti il testo di The Love Cats l'ha raccontato lo stesso Smith in un documentario che si chiama The Cure, a Visual Documentary, è stato ispirato da un romanzo di un autore australiano di nome Patrick White, che ha molto colpito Smith. Nel romanzo, che certamente parlerà di altro, comunque un episodio del romanzo, una parte del romanzo, racconta di una gatta rimasta incinta di un gatto sconosciuto. I cuccioli nati da questa gatta vengono chiamati The Love Cats, per dire i figli di nessuno, i figli dell'amore, e vengono messi in un sacco e gettati in un fiume. Questa parte del romanzo, questo racconto, ha particolarmente colpito Robert Smith, non sappiamo per quali ragioni. La cosa in sé è forte, per carità, quindi resta colpito. L'unica cosa che farà nel testo, cambia il fiume del romanzo australiano, diventa il mare nel testo scritto da Smith per The Love Cats. Comunque, a riprova al di là del fatto che è rimasto colpito da questo
racconto,
da questa storia di Patrick White, lui in diverse occasioni Smith ha manifestato il suo amore per i gatti. In particolare mi sono segnato una dichiarazione molto carina che ha rilasciato, in cui dice: i gatti mi piacciono perché fanno molto poco a parte fare rumori buffi, scopare, mangiare e dormire. Loro sono i Cure e questo è The Love Cats.
Songs we know, into the sea, you and me.
Cure, Love Cats. Senti, il titolo di miglior nome di gatto della storia proprio dei gatti va al gatto di Thundercat. Sai come si chiama? Allora, si chiama Turbo Tron Over 9000 Baby Jesus Sally.
Ma non si ricorda neanche lui il nome.
No, infatti lui lo chiama Tron.
Ridillo il nome?
Turbo Tron Over 9000 Baby Jesus Sally.
Vabbè, alla fine non è manco così difficile.
Non è neanche così difficile, è un po' difficile quando scappa andarla a chiamare quando è finito sotto una... Su Apocalypse, secondo album in studio del 2013, gli viene reso omaggio con Tron Song. Il produttore del disco, Flying Lotus, in un tweet in cui presentava canzone per canzone Apocalypse, e disse, riferendosi proprio a Tron Song, dice: uno dei brani in cui sono stato più coinvolto, non avevamo idee musicali, siamo partiti assolutamente da zero, la fidanzata di Thundercat ha suggerito di comporre un brano sul loro gatto e così lo abbiamo fatto. Un consiglio: andatevi a cercare il video di questa canzone, è costato $5,000, è realizzata all'interno di un progetto che si chiama 5000 Music Videos, in pratica un collettivo di comici mette a disposizione di alcuni musicisti, e il collettivo si chiama Josh, $5,000 per fare dei video musicali diretti da alcuni comici. Il risultato è assolutamente folle, vi consiglio di andarlo a vedere, ci sono immagini con i gatti che fanno i laser dagli occhi, lui che si è Thundercat che scava nella lettiera, vabbè, insomma, una cosa assolutamente allucinante. Comunque, Tron Song, lui è Thundercat. Finisce così, poi parte il buon Teje. Questo era l'unico caso di artista nella nostra scaletta nel cui nome rendeva omaggio a un gatto, per l'esattezza al suo omicino Turbotron Over 9000 Baby Jesus Sally. Che matto Thundercat.
Noi torniamo in Giappone, se siete d'accordo.
Sì, sì.
Torniamo in Giappone col primo album che personalmente mi è venuto in mente quando la settimana scorsa abbiamo deciso di fare questa puntata dedicata ai gatti. Allora, l'artista si chiama Yasuaki Shimizu, l'album Kakashi. Probabilmente questo non vi dirà nulla. Se però dico il disco rosso con il gatto in copertina, probabilmente qualcuno, spero almeno, capisce di che album sto parlando. Questo è un album diventato assolutamente un album. Il buon Shimizu è un compositore e un sassofonista giapponese, ho già detto. Questo album, che credo sia il suo primo album, è uscito nel 1982. Un album che nel tempo è divenuto un album di culto, prima in Giappone, dove adesso, dove già da tanto tempo si trova in qualsiasi negozio di dischi ed è entrato nel patrimonio musicale.
Ha ragione, ha
ragione, è diventato patrimonio musicale giapponese. Costa molti soldi, ha anticipato. No, io l'ho comprato.
Sì.
Perché l'ho comprato? Perché in Occidente, diciamo così, quindi nel mercato nordamericano e nel mercato europeo, è stato stampato e distribuito per la prima volta soltanto nel 2017, scusate, quando appunto dopo 35 anni dall'uscita è stato stampato per la prima volta. Questo grazie al fatto che nel tempo diventa innanzitutto un album straordinario e poi nel tempo appunto è diventato un oggetto un po' di culto. E la copertina, il gatto disegnato in copertina su sfondo rosso, che se non lo conoscete andatevelo a cercare, Kakashi significa spaventapasseri ed è scritto con doppia K, Kakashi con due K.
No,
lo sto dicendo a chi magari vuole cercare adesso col telefono in mano, con un tablet. E lui si chiama Yasuaki Shimizu. Dicevo, è stato stampato in Occidente dopo 35 anni grazie a un'etichetta americana che si chiama la Palto Flats. Ale parlava di, ha visto prezzi folli perché prima bisognava importarlo dal Giappone e costava parecchio, come costano parecchi dischi di Nujabes, per capirci, reale. Oppure perché adesso magari, ovviamente, se è un collezionista, la stampa giapponese vale decisamente di più di quella che si trova con ormai grande facilità nei negozi, non certo nei negozi dedicati al mainstream, ma insomma nei negozi un po' più gestiti da appassionati, diciamo che lo troviamo
di nicchia, dai, su,
con più facilità. Ma sì, un po'
più
nicchia, ormai l'acquisto dei dischi è diventato nicchia in sé, anche se forse questo trend sta cominciando a cambiare. Comunque, al di là delle chiacchiere, il legame col gatto qui, al di là del fatto della passione giapponese per i felini, al di là del fatto che campeggia in copertina, altri legami non ne trovo. Godiamoci la canzone scelta, la seconda traccia dell'album, è quella che dà il titolo all'album, che ripeto si chiama Kakashi, lui è Shimizu, e godetevi questa canzone meravigliosa.
Yasuo Kishimitsu su Radio Onda Rossa. Noi ci avviamo verso la fine della nostra trasmissione, ancora due brani in scaletta. Allora, se il gatto, rieccolo, se il gatto di Thundercat vince probabilmente il nome, vince probabilmente il premio come nome più strano. Se invece vi piace l'hip hop, siete amanti dei gatti, il prossimo è sicuramente l'album che fa per voi. È uno dei progetti più folli che io personalmente abbia mai sentito. È stato realizzato dal duo hip hop americano dei Run the Jewels, formato da LP e Killer Mike, che a un certo punto nel 2015 hanno proposto ai loro fan di realizzare un remix del loro album Run the Jewels numero 2, e per farlo hanno chiesto dei fondi attraverso un crowdfunding. Hanno raccolto la somma di $66,000, ne hanno utilizzati 40,000 per la realizzazione. Loro hanno assicurato che la parte che è stata versata in eccesso più tutte le vendite di questo disco sono andate in beneficenza. Cosa c'entra tutto questo con i gatti? In pratica hanno preso i loro vecchi pezzi, hanno mantenuto la parte di batteria e le parti vocali, mentre tutte le strumentali sono state sostituite da miagolii, fusa, unghie che graffiano e tutti i suoni possibili e immaginabili che un gatto può produrre. Sono stati campionati o riprodotti anche con la voce. Poi, con grossa onestà intellettuale, dopo l'uscita del disco hanno scritto: non prenderemo in giro,
è un disco del gatto, no.
Non prenderemo in giro la gente dicendo che è un grande album, ma sicuramente è il punto più alto mai raggiunto per quanto riguarda il cat sound.
Non lo so, adesso questo disco che c'è ben sottofondo forse rismentisce.
Questo disco effettivamente forse rismentisce. Comunque le dichiarazioni dei Run the Jewels sui gatti continuano, perché loro hanno detto: questo disco l'abbiamo fatto perché siamo cresciuti con una generazione hip hop che ha sempre visto nella superiorità dei cani una sorta di macismo, ed è ora che le cose cambiano. E insieme a colleghi come Lil B, Tyler the Creator e Danny Brown stiamo cercando di cambiare questa filosofia. Il titolo del disco è particolarmente azzeccato, si chiama Meow the Jewels, e noi ci ascoltiamo Meow featuring Boots. Loro sono Run the Jewels.
Be feeling like the life that I'm living, man, I don't control. Every day I'm in a fight for my soul. Could it be that my medicine's the evidence of things to stop and frisk me when they roll around on patrol and ask why you're here? I just tell them cause it is what it is. I live here and that what it is. Each time you got a dime, I said, man, I'm trying to smoke and chill. Please don't lock me up in front of my kid and in front of my wife, man. I ain't got a gun or a knife. You do this and you ruin my life. And I apologize if it seems like I got out of line, sir, cause I respect the badge and the gun. And I pray the day ain't the day that you drag me away right in front of my beautiful son. And he still put my hands in cup, put me in the truck when my woman scream said, shut up. Witness with a camera phone on, saw the cop pull a gun and put it on my gorgeous queen. As I peered out the window, I could see my other kinfolk and hear my little boys scream. As he ran toward the cop, begging not to hurt his mama, cause he had her face down on the ground. And I'd be much too weak to ever speak what I seen, but my life changed with that. Life that I live a man, I don't control. Cause every day I'm in a fight for my soul. All hands below, I season a rickety boat. Small holes for the kid my coat. You want cast a hoe, no class, matter of fact, get both. Go without, get turned to ghosts, you know that's the law. Deal done by the shake of claws. It ain't a game, but the shit don't pause. And I find you odd, so convinced of the truth of y'all that the true truth's truly gone. And yes, there's the day. Anytime a man say there's not, then you know that he lost the plot. What can I say? Truth's truth, one denied or not. Like a truth who's ride the cop. Fair enough, the way that the beat bump do sound tough. I made it in the dark like Civil War surgery. Woke up in the same air you huff early. By 12 o'clock the whole earth felt dirty. Street lamps stare when you walk, watch the birdie. Then watch you walk to the store there recording. Didn't record cop when he shot, no warning. Heard it go pop, might have been two blocks. Heard a kid plus pop, watch cop make girl bleed. Go to home, go to sleep, up again early.
e loro erano i Randy Jewels. Siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, c'è la consueta coda prima di presentarvela, però c'è un appuntamento che ci teniamo a ricordare. Martedì prossimo ci sarà il come ogni anno il corteo, il ricordo di Valerio Verbano, le strade del Tufello si riempiranno come succede
42 anni dall'omicidio,
anni, le strade
per mano fascista ovviamente
si riempiranno come succede ogni anno di tanti tantissimi compagni e compagne, per cui vi invitiamo a partecipare. Se non sbaglio l'appuntamento è alle 5 sotto casa di Valerio per portare un fiore, e poi in via Montebianco partirà da lì il corteo che appunto si snoderà lungo l'estate del Tufello. Noi ovviamente parteciperemo, poi a un certo punto lo lasceremo per venire a fare una puntata a cui teniamo tanto, sarà una puntata dedicata all'antifascismo.
Passare dai gatti all'antifascismo, lo so che possiamo...
chiediamo scusa.
No, non chiediamo scusa, però può sembrare un po' così, sì, altalenante, però questo...
Però questo è, e siamo
questo
arrivati al
nostro
alla...
modo di fare radio, quindi dicevamo...
Scusami.
Ricordiamo anche sabato il...
Sì, l'appuntamento con l'aperitivo per la Ionda Rossa e... Alla SNIA. Partecipate, venite a sostenere.
E venite anche martedì 20 febbraio al Tufello per ricordare Valerio.
Valerio, Carla e Sardo. E siamo arrivati alla coda, il momento anche un po' più serio forse di tutta la nostra puntata. La protagonista è Sophie Cole, un'artista apprezzatissima a livello internazionale, lo è sicuramente in patria, in Francia, tanto che fu lei qualche anno fa a rappresentare il suo paese in occasione della Biennale di Venezia. Una fotografa, artista concettuale, la sua arte si manifesta soprattutto intorno ai concetti di vuoto. Aspetta che intanto mi è finito. No, aspetta perché ho rimesso la stessa che dura poco. Ecco, metto questa che è una suite praticamente. La sua arte, dicevo, si manifesta intorno, diciamo, al senso di vuoto, soprattutto intorno a questo concetto, all'assenza. Lei fu intervistata qualche anno fa dal New York Times, una lunga intervista in cui raccontò di come non aveva mai avuto il desiderio di avere un figlio, ma di come aveva invece un atteggiamento nei confronti della sua gatta che senz'altro, a suo giudizio, era assolutamente uguale a quello che prova una madre. Mise in piedi una performance per 62 giorni, si mise una pancia finta, più o meno la durata di una gravidanza felina, dopodiché partorì un gatto di peluche che chiamò Sori, che poi era anche il nome della sua gatta. Sori significa topolino. Nel 2014 Sori muore e questa perdita è stata naturalmente motivo di incredibile sofferenza, tanto che tutte le sue tematiche artistiche a partire dal 2014 hanno iniziato ad avere la morte come tema centrale. Nel 2018 il dolore non passava, in un'altra intervista e disse: la gente ti compatisce se perdi un genitore, ma trova osceno che io dica di essere triste per la morte della mia gatta, continua l'artista. Mentre invece per me è stato quasi più violento, perché io vivevo con la mia gatta, non con i miei genitori. E decide quindi di progettare una mostra alla Galleria Perrotin a Parigi, una delle gallerie d'arte più importanti del mondo, ha sede a Parigi, a New York, a Shanghai e in un sacco di altri posti, mostrando foto e video della gatta in situazioni quotidiane. Il percorso della mostra viene accompagnato anche da 36 canzoni originali scritte e composte per l'occasione da amici musicisti e artisti. Tra loro ci sono anche nomi molto importanti, c'è Bono Vox, c'è Michael Stipe, Jean-Michel Jarre, i National, Laurie Anderson e tra gli altri. E tutti questi brani sono stati scritti appositamente per la gatta Sori, e parlano di lei o si rivolgono a lei. La traccia che abbiamo scelto è di Pharrell Williams, si chiama A Cat Named Mouse. Il disco tra l'altro è anche molto molto carino, si chiama ovviamente Sori Cole, e noi ci ascoltiamo la traccia di Pharrell Williams e con questa chiudiamo la nostra puntata dedicata ai gatti. Vi ringraziamo per averci ascoltato, noi ci vediamo martedì prossimo al Tufello e ci sentiamo martedì prossimo qui su Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte
e tutti.